Matteo 8, le vostre Bibbie. Tra qualche attimo leggeremo i primi quattro versetti di Matteo 8. Io so che Giuliano Falossi teme che io stia per predicare un sermone sul centurione, ma non lo farò stamani, se Dio vuole. Matteo capitolo 8, dal versetto 5 in poi, c'è il racconto del centurione, il nostro famosissimo antenato, non solo nella fede, ma anche, romano. Però stamani il messaggio non è sul centurione. Vogliamo vedere questo episodio, che accade subito dopo il sermone sul monte. La settimana scorsa, un paio di settimane fa, ho predicato un messaggio sugli ultimi versetti, l'ultimo brano nel sermone sul monte. Stamani facciamo solo riferimento al sermone sul monte, ma quello che vedremo è ciò che accade subito dopo, quando Gesù scende dal monte e dal momento che lui insegnava. Ho intitolato il messaggio stamani "L'impuro reso puro". Matteo 8 incomincia con la conclusione del sermone sul monte. Infatti, or quando egli fu sceso dal monte, grandi folle lo seguirono. E questo è proprio dopo il sermone più dettagliato, più lungo che abbiamo del Signore Gesù Cristo, che fu predicato all'inizio, verso l'inizio del suo ministero. Infatti nel sermone sul monte Gesù considera i suoi ascoltatori essere all'esterno o fuori dal suo regno e li offre ingresso al suo regno. Matteo 7 versetto 13: entrate per la porta stretta, perché larga è la porta e spaziosa la via che conduce alla perdizione, e molti sono coloro che entrano per essa. Quanto è stretta invece la porta e angusta la via che conduce alla vita, e pochi sono coloro che la trovano. E Gesù invita i suoi ascoltatori ad entrare nel suo regno. Lui aveva predicato della vera giustizia che caratterizza il suo regno. Li avverte in questo suo sermone, li avverte dal seguire la giustizia, fra virgolette, dei farisei. Prendo una breve pausa. Brother Paul, se vuoi stampare un paio di copie del mio sermone e distribuirlo a quelli che magari non seguono tanto in italiano, possono seguire i versetti. E quindi lui li avverte dal seguire la giustizia dei farisei. Capitolo 5, versetto 20, Gesù dice: perciò vi dico, se la vostra giustizia non supera quella degli scribi e dei farisei, voi non entrerete affatto nel regno dei cieli. E quindi Gesù sta predicando una giustizia che è diversa da quello predicato dagli uomini più religiosi del paese. E sta dicendo in pratica che Dio cerca la giustizia che viene dal cuore. Dio vuole il nostro cuore, non solo una forma di religione esterna. E quindi li esorta a fondare il loro rapporto con Dio unicamente sulla parola di Dio. Nel sermone sul monte Gesù offre un commentario divino, infatti, alle parole di Mosè, e dimostra che quel che Dio richiede è un cuore puro e non semplicemente una fisica osservanza della legge. Lui infatti nei versetti subito dopo, quello del versetto 20: voi avete udito che fu detto agli antichi, non uccidere, e chiunque ucciderà sarà sottoposto al giudizio. Questa era la legge di Mosè, ma io vi dico, chiunque si adira contro suo fratello senza motivo. Quindi Gesù sta dando un commentario divino su quello che era la legge mosaica, cioè che non è come voi avete interpretato, una legge da osservare esternamente, ma Dio vuole la circoncisione dei nostri cuori, vuole la purezza dei nostri cuori e non solamente un'osservanza esterna. E i farisei erano bravi a osservare tutte le leggi esternamente, ma il loro cuore era contro Gesù. Non era un nuovo concetto, ovviamente, semplicemente, ma semplicemente un richiamo di ravvedersi dalla propria giustizia e accettare la vera giustizia che solo Dio può fornirci. Già nella legge di Dio, in Deuteronomio, Dio esorta la nazione di Israele, il suo popolo, a ravvedersi e di, come ho detto, circoncidere i loro cuori dalla carne. E quindi questo stesso concetto viene ripetuto anche nel Nuovo Testamento, in questo testo e anche in Romani, anche in Colossesi. Ma quando poi Gesù scende dal monte e fa qualcosa davanti alle moltitudini che dimostra il messaggio della legge, che era sfuggito da coloro che scambiarono un vero rapporto con Dio con una religione di liturgie. Cioè nella legge di Dio c'era una figura della salvezza in Levitico. Ora leggiamo Matteo capitolo 8 versetto 1 a 4. Ora quando egli, cioè Gesù, fu sceso dal monte, grandi folle lo seguirono. Ed ecco un lebbroso venne e l'adorò dicendo: Signore, se vuoi tu puoi mondarmi, cioè rendermi completamente puro. E Gesù, distesa la mano, lo toccò, dicendo: sì, io lo voglio, sii mondato, cioè sii purificato. E in quell'istante egli fu guarito della sua lebbra. Allora Gesù gli disse: guardati dal dirlo ad alcuno, ma va, mostrati al sacerdote e presenta l'offerta che Mosè ha ordinato in testimonianza a loro. Quando Gesù scende dal monte, gli viene incontro un uomo con una malattia incurabile, e se leggiamo senza prestare tanta attenzione sembra un semplice miracolo dal Dio onnipotente incarnato. Noi non ci meravigliamo ormai più davanti ai miracoli di Gesù. Leggiamo questo brano, ok, che vuoi che sia, ha guarito un lebbroso, ma è normale per Gesù. Infatti in Luca capitolo 22, quando Giovanni Battista manda un messaggero per chiedere a Gesù se lui infatti fosse il Messia o se dovevano aspettare qualcun altro, Gesù risponde, dice: andate a dire a Giovanni, andate a riferire a Giovanni ciò che avete visto e udito: i ciechi recuperano la vista, i zoppi camminano, i lebbrosi sono mondati, i sordi odono, i morti risuscitano e l'Evangelo è annunciato ai poveri. E questo era un adempimento della profezia in Isaia 35 e anche in altri posti che descrivevano quello che sarebbe stato il ministero del Messia. E quindi Gesù autentica il fatto che lui sia il Messia operando questi miracoli. Matteo capitolo 9 versetto 35 dice: Gesù andava attorno per tutte le città e i villaggi insegnando nelle loro sinagoghe, predicando l'Evangelo del Regno e guarendo ogni malattia, ogni infermità fra il popolo. E quindi quando Gesù vede venire incontro questo lebbroso e lo guarisce, nulla di che, è quello che lui faceva in tutto il suo ministero. Ma se non prestiamo attenzione a questo episodio, ci sfugge una perla veramente preziosa che abbiamo non solo in Matteo ma anche nella legge. In questo episodio Gesù dimostra che nella legge levitica c'era il messaggio del Vangelo, nella salvezza che lui stava per compiere per noi andando alla croce e risuscitando il terzo giorno. Il versetto 2 dimostra che questo uomo aveva completa fiducia nella persona e la potenza di Cristo. Versetto 2: ed ecco un lebbroso venne e l'adorò, dicendo: Signore, se vuoi, tu puoi mondarmi. Il riferimento al Signore qui equivale a quello che è l'Eterno dell'Antico Testamento. Questo uomo aveva capito già esattamente chi fosse Gesù. Aveva capito tutto quello che serviva riguardo alla persona di Gesù e la sua potenza. E quindi lui esprime la sua fede e fa un appello alla volontà di Gesù per liberarlo dalla sua condizione. Lui dice: Signore, io riconosco tu chi sei e ciò che tu puoi fare, ma io desidero che tu vorrai guarirmi, perché se tu vorrai guarirmi, io sarò guarito. Ciò che anche esprime il centurione nel prossimo brano. Completa fiducia nella persona e nella potenza di Gesù Cristo. Quando veniamo a Gesù, dobbiamo riconoscere innanzitutto chi è Lui. E poi vediamo quello che succede nel versetto 3. La risposta di Gesù è immediata. Gesù, distesa la mano, lo toccò, dicendo: sì, io lo voglio. Sì, mondato, e in quell'istante gli fu guarito dalla sua lebbra. Gesù fa due cose che esprimono il suo volere, la sua volontà. Lui innanzitutto tocca questo lebbroso. Sembra una cosa innocua, una cosa normale, una cosa da nulla, ma in realtà fu un atto, un gesto veramente sacrificale. Levitico capitolo 15, versetto 7. Apriamo un attimino al Levitico capitolo 15. Levitico, Genesi, Esodo, Levitico. Capitolo 15. Versetto 7. Chi tocca il corpo di chi ha il flusso laverà le sue vesti e si laverà nell'acqua e sarà impuro fino alla sera. Secondo la legge mosaica, e praticamente Levitico capitolo 22 versetto 1 a 6 dice la stessa cosa direttamente riguardo al lebroso, cioè Gesù, secondo la legge mosaica, toccando questo uomo lebroso, si rese impuro, cioè incapace di entrare nel tempio e offrire un sacrificio finché non sarebbe stato purificato. E quindi Gesù dimostra il Vangelo in questo gesto, toccando l'uomo, lui diventa impuro per rendere puro quell'uomo lebroso. E questo è esattamente ciò che Gesù compie per noi sulla croce. Lui prende su di sé il nostro peccato. E quindi questi brani indicano che chi toccasse una cosa considerata impura diventa egli stesso impuro ed è escluso dalla comunione con Dio finché non sarà egli stesso purificato, secondo la legge mosaica. Gesù rese se stesso impuro per poter donare la purificazione a questo uomo che aveva espresso la sua fede totale nella persona e potenza di Gesù come Dio onnipotente e l'unico Salvatore. È ciò che accade quando Gesù rimane appeso alla croce per quelle 3 ore, da mezzogiorno alle 3 del pomeriggio, quando la terra fu totalmente coperta dalle tenebre. Isaia 53, versetto 4, descrive quella scena già 700 anni prima che accade. Eppure egli portava le nostre malattie. Egli si era caricato dei nostri dolori. Noi però lo ritenevamo colpito, percosso da Dio e umiliato, ma egli è stato trafitto per le nostre trasgressioni, schiacciato per le nostre iniquità. Il castigo per cui abbiamo la pace è caduto su di lui e per le sue lividure noi siamo stati guariti. A lui sono state date le lividure che toccavano a noi, e con le sue lividure noi siamo stati guariti. Quando Gesù tocca questo uomo, è un gesto che fa riferimento al fatto che egli stesso avrebbe preso il nostro peccato per rendere noi salvi. Questo è espresso anche, questo concetto, questo fatto, è espresso anche in Daniele capitolo 9 versetto 26, che parla proprio della venuta del Messia, anche questa 600 anni prima, più di 500 anni prima della venuta di Cristo. Dice: dopo le 62 settimane il Messia sarà messo a morte e nessuno sarà per lui, ma non per se stesso. Sarà messo a morte, ma non per se stesso. Secondo Corinzi 5:21, poiché egli, cioè Dio, ha fatto essere peccato per noi, colui che non ha conosciuto peccato, affinché noi potessimo diventare giustizia di Dio in lui. Quello che Gesù ha fatto quel giorno rappresentava quello che lui avrebbe fatto poi qualche anno dopo, quando era rimasto appeso alla croce. Quando in 2 Corinzi capitolo 5 dice lo ha fatto essere peccato per noi, cioè Gesù fu talmente identificato con il nostro peccato, prese su di sé tutte le nostre colpe, che Dio in quell'attimo considera lui completamente colpevole per poter considerare noi completamente giusti e purificati. E quindi c'è stato uno scambio della colpa per essere uno scambio, per fornire anche lo scambio della giustizia. Lui ha dato a noi la sua giustizia prendendo su di sé la nostra colpa. E quando Gesù stende la mano e tocca questo uomo, esprime il suo volere prendendo su di sé l'impurità di questo uomo e donando a lui completa purificazione. Secondo Corinzi 8:9, voi conoscete infatti la grazia del Signore nostro Gesù Cristo, il quale, essendo ricco, si è fatto povero. Stiamo parlando non di denaro. Si è fatto povero affinché noi affinché voi diventasse ricchi per mezzo della sua povertà. Romani 4:25, il quale è stato dato a causa delle nostre offese, è stato risuscitato per la nostra giustificazione. Le nostre offese hanno mandato Cristo alla croce e lui ha dato a noi la giustificazione per mezzo della risurrezione. Perché mentre eravamo ancora senza forza, Cristo a suo tempo è morto per o al posto degli empi. Romani 8:3, infatti ciò che era impossibile alla legge, in quanto era senza forza a motivo della carne, Dio, mandando il proprio figlio in carne simile a quella del peccato, a motivo del peccato, ha condannato il peccato nella sua carne. Galati capitolo 1 versetto 4, facendo riferimento a Gesù che ha dato se stesso per i nostri peccati, un concetto che non dobbiamo, a cui non dobbiamo abituarci. Dobbiamo renderci conto della profondità del fatto che Gesù ha preso su di sé ogni nostra colpa, ogni nostra impurità, per sottrarci dalla presente malvagia età secondo la volontà di Dio nostro Padre. Quell'uomo disse a Gesù: se tu vuoi, puoi mondarmi. Galati 3:13, Cristo ci ha riscattati dalla maledizione della legge, essendo diventato maledizione per noi, poiché sta scritto: maledetto chiunque è appeso al legno. Quindi Gesù fu maledetto per riscattare o liberare dalla schiavitù del peccato noi. Efesini 2:16, è per riconciliare a ambedue con Dio in un solo corpo per mezzo della croce, avendo ucciso l'inimicizia in se stesso, ed egli venne per annunciare la pace a voi che eravate lontani e a quelli che erano vicini, poiché per mezzo di lui abbiamo entrambi accesso al Padre in uno stesso spirito. E quindi Gesù Cristo ha compiuto per noi, essendo lui identificato con il nostro peccato, prendendo su di sé tutta la nostra punizione, per donare a noi completa purificazione spiritualmente, ovviamente. Primo Pietro 3:18, perché anche Cristo ha sofferto una volta per i peccati, il giusto per gli ingiusti. Questo è l'amore di Dio, è l'amore di Gesù, e dimostra il volere di Dio, la volontà di Dio. Il sacrificio di Gesù soddisfò completamente i santi requisiti di Dio per il riscatto delle nostre anime. E quindi la prima cosa che Gesù fa per dimostrare la sua volontà di purificare questo uomo era di toccarlo, divenendo secondo la legge mosaica egli stesso impuro fino alla sera o fino ad essere purificato, che è una bellissima figura del fatto che sarebbe accaduto in seguito, quando avrebbe compiuto veramente il nostro riscatto morendo sulla croce. Ma non solo lo tocca e dimostra la sua volontà, ma lo dice anche, dichiara il volere di purificarlo. Versetto 3, e Gesù distesa la mano lo toccò dicendo: sì, io lo voglio, sì, mondato. Gesù risponde in termini chiari ed era il suo, che era il suo volere purificare questo uomo. Isaia 53:10 dice: ma piacque all'Eterno di percuoterlo. Sta parlando del Padre, che piacque all'Eterno di percuotere Gesù. Non è che Dio ha trovato piacere nella morte di suo figlio, ma quell'espressione dichiara il fatto che questo, che era la volontà di Dio che questo accadesse, che ha soddisfatto ciò che Dio richiedeva per la nostra salvezza. Piacque all'Eterno, fu soddisfatto di farlo soffrire, offrendo la sua vita in sacrificio per il peccato. Egli vedrà una progenie, prolungherà i suoi giorni. E questo è in riferimento alla risurrezione. Gesù soddisfò completamente nel suo sacrificio, del suo corpo, sulla croce, tutti i santi requisiti di Dio, e Dio fu soddisfatto. Infatti versetto 11 di Isaia 53 dice: egli, cioè Dio, vedrà il frutto del travaglio della sua anima e ne sarà soddisfatto. Quando Dio ha visto il sacrificio di Gesù Cristo, che egli stesso fu reso impuro per rendere noi puri, disse: ok, questo è sufficiente per salvare tutti quelli che lo vogliono. Ci rendiamo conto quello che ha fatto Gesù per noi? Ha soddisfatto tutti i requisiti di Dio per salvare ogni persona al mondo di tutti i tempi. Quindi la domanda non è se Dio vuole, Dio ha dimostrato la sua volontà, la domanda è se tu lo vuoi. Infatti Gesù dice: chiunque crederà in Lui non perisca ma abbia vita eterna. Io sono qui stamani per dirti che è il volere di Dio renderti puro e restaurare il tuo rapporto con Lui eternamente, nonostante quel che è la distanza, possa essere la distanza tra te e Lui oggi, nonostante quanto corrotto o nonostante quanto gli è costato a Lui. Dio vuole purificare la tua anima. Infatti dice: non volendo, in secondo Pietro, non volendo che alcuno perisca, ma che tutti vengano al ravvedimento. E quindi potremmo inserire il termine: ma volendo che tutti vengano al ravvedimento. È la volontà di Dio. Lui non vuole che alcuno perisca, ma vuole che tutti vengano al ravvedimento. E come ho detto, la domanda stamani non è se Dio vuole renderti puro, la domanda è se tu vorrai ravvederti. Non sei te che devi chiedere a Dio se vuole, è Lui che chiede a te se tu vorrai. Isaia 55:1-3 dice: o voi tutti che siete assetati, venite alle acque. E voi che non avete denaro, venite, comprate, mangiate, venite, comprate, senza denaro e senza pagare vino e latte. Cioè potete ricevere tutte le benedizioni di Dio senza denaro. Non devi dare tu qualcosa a Dio, è Lui che dà tutto a noi. E ti chiama solamente a volerlo e a venire a Lui per essere purificato. Le ultime parole di Dio nella Bibbia per noi è proprio questo invito. Lo Spirito e la Sposa dicono: vieni, e chi ode dica vieni, e chi ha sete venga, e chi vuole prenda in dono dell'acqua della vita. Gesù fa due cose per dimostrare il suo volere. Questo uomo lebbroso viene da Gesù, riconosce chi è Gesù, fa un appello alla sua volontà: Signore, io lo so che tu puoi mondarmi, io so che puoi rendermi puro, io so chi sei, e se tu vorrai accadrà nella mia vita. E Gesù lo tocca e dice: sì, io lo voglio. Versetto 4 poi, perché il racconto non finisce là, ma Gesù aggiunge qualcosa. Allora Gesù gli disse: guardati dal dirlo ad alcuno. Cioè nel versetto precedente: e in quell'istante egli fu guarito dalla sua lebbra. E poi Gesù gli dice: guardati dal dirlo ad alcuno, ma va, mostrati al sacerdote e presenta l'offerta che Mosè ha ordinato lo scopo di questo è per essere una testimonianza a loro, cioè ai sacerdoti. Gesù quindi manda questo uomo dalla Galilea, erano lontani da Gerusalemme, senza esitare, non ti fermare, vai a compiere quello che Mosè ti aveva detto di fare in questo caso. Senza esitare per due motivi. Innanzitutto era necessario, secondo la legge, essere dichiarato puro dopo un'investigazione dal sacerdote e di offrire l'offerta richiesta dalla legge. Un'occhiata alla prescrizione data a Mosè include un'altra preziosissima perla nascosta nella parte più meticolosa, forse, parole mie, un po' pesante della legge di Dio, il libro di Levitico. Quindi apriamo a Levitico capitolo 14. Gesù dice: vai e offri l'offerta descritta in Levitico 14 per una testimonianza a loro. Levitico 14 versetto 1-7. L'Eterno, cioè Dio, parlò ancora a Mosè dicendo: questa è la legge relativa al lebbroso. Per il giorno della sua purificazione egli sarà portato dal sacerdote. Il sacerdote uscirà dall'accampamento e lo esaminerà, ed ecco, se la piaga della lebbra è guarita nel lebbroso, il sacerdote ordinerà di prendere per colui che deve essere purificato due uccelli vivi e puri, del legno di cedro, dello scarlatto e dell'issopo. Il sacerdote ordinerà che si sgozzi uno degli uccelli in un vaso d'argilla su acqua corrente. Poi prenderà l'uccello vivo, il legno di cedro, lo scarlatto, l'issopo, e li immergerà con l'uccello vivo nel sangue dell'uccello sgozzato sull'acqua corrente. Lo spruzzerà quindi sette volte su colui che deve essere purificato dalla lebbra, lo dichiarerà puro e lascerà andare libero per i campi l'uccello vivo. Che bellissima immagine. In ogni piccolo aspetto di questa ordinanza, di questa legge, in ogni piccolo aspetto di questa offerta, la procedura di purificazione, si vede il glorioso Salvatore Gesù Cristo e la sua opera salvifica per ognuno di noi, scritta 1400 anni avanti Cristo. Dio dà nelle prime sue parole, nel libro di Levitico, nella legge. Noi quando pensiamo alla legge di Dio pensiamo a qualcosa di pesante, di difficile, di qualcosa che non si applica più alla nostra vita, ma non è affatto vero. Gesù stesso dice: senti, Mosè vi aveva ordinato di fare qualche cosa in questo istante. E c'è l'immagine del sacrificio di Gesù in questa cerimonia di questi due uccelli. Due uccelli, uno sgozzato, fa riferimento al sacrificio di Gesù Cristo, e l'altro che viene liberato, a mio avviso è una figura della risurrezione, perché quello vivo poi viene immerso nell'acqua mescolato con il sangue di quello morto e poi viene rilasciato, che è una figura già in Levitico della morte, sepoltura e risurrezione di Gesù Cristo. E poi con l'issopo su un bastone di legno, che a mio avviso fa riferimento alla croce, con lo scarlatto, che è la lana che lega l'issopo, e deve essere immerso nell'acqua e poi spruzzato sull'uomo puro, e l'uomo viene dichiarato puro a merito del sangue di quell'animale sacrificato, che è una figura di quello che sarebbe stato il sacrificio di Gesù Cristo. Gesù realmente ha sparso il suo sangue per noi, e poi fu sepolto, e il terzo giorno risuscitò dalla morte. E Romani capitolo 4 versetto 25 dice che la sua risurrezione provvede per noi la giustificazione. La giustificazione significa che noi siamo dichiarati giusti da Dio. Il sacerdote dichiara l'uomo che lui fisicamente era puro, ma doveva essere dichiarato puro, come uno che è guarito da una malattia oggigiorno deve andare dal dottore e avere il tampone negativo per essere dichiarato guarito. E così il sacerdote doveva dichiarare puro l'uomo guarito, e lo faceva dopo aver asperso quel sangue e acqua su quell'uomo. E quindi è una bellissima figura di questo uccello, uno ucciso, uno liberato, del sacrificio di Gesù Cristo che lui ha compiuto per noi. E Gesù, quando tocca questo uomo, fa riferimento a quella legge, dice: vai dal sacerdote, fatti dichiarare puro e offri l'offerta che Mosè vi ha prescritto per una testimonianza a loro. E quindi era necessario, secondo la legge, essere dichiarato puro. Il lebbroso poi viene asparso con l'acqua e il sangue e viene dichiarato puro. Galati 3:24, così la legge è stato nostro precettore per portarci a Cristo affinché fossimo giustificati per mezzo della fede. Quindi Galati dice che la legge mosaica fu data per condurci a Gesù, e in Levitico capitolo 14 noi vediamo il Vangelo, quel sacrificio vicario per rendere puri noi che eravamo impuri. La legge ci dimostra che noi abbiamo bisogno di un salvatore e che Gesù è quel salvatore. Luca 24, capitolo della risurrezione, quando Gesù parla con i suoi discepoli ad Emmaus, quando cena con loro, dice che lui, cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le scritture le cose che lo riguardavano. E senz'altro Gesù quella sera della risurrezione, il primo giorno, a tavola con i suoi discepoli, dice: vi ricordate in Levitico 14 dove quell'uccello deve essere ucciso e quell'altro deve essere liberato dopo essere immerso nel suo... quello riguardava me. Io sono morto sulla croce, sono stato sepolto per 3 giorni e poi sono risuscitato per non morire mai più, e questo è ciò che vi renderà puri eternamente. E quello era solamente un testo che indicava a Gesù, ma Gesù dice che iniziando a Mosè e nei profeti e in tutte le scritture sono cose che riguardano lui. E quindi leggi le scritture e trova Cristo in ogni brano, lo troviamo anche in Levitico 14. La prima cosa che Gesù lo comanda di andare a Gerusalemme per mostrarsi al sacerdote, di offrire il sacrificio richiesto dalla legge. Ma c'era un altro motivo, c'era anche uno perché era legge mosaica, doveva farlo, ma quell'altro motivo era per essere una testimonianza a loro. Tornando a Matteo 8 versetto 4, e presenta l'offerta che Mosè ha ordinato in testimonianza a loro. Questa esaminazione, questa cerimonia, questo rito di purificazione aveva lo scopo di testimoniare al sacerdote nel Tempio che il regno di Dio fosse infatti presente nella persona di Gesù Cristo, Messia e Redentore, colui che fu promesso già da Mosè e già prima di Mosè, era in realtà avvenuto. E questo lebbroso doveva presentarsi per dire: senti, io sono stato purificato, il Messia mi ha toccato, è avvenuto, mi ha comandato di venire qui e offrire secondo la legge. Il regno di Dio è venuto come fu promesso. È una testimonianza ai sacerdoti, quelli che poi in seguito avrebbero detto di crocifiggerlo. Colui che fu promesso era in realtà avvenuto, e la guarigione di questo lebbroso ne fu una dimostrazione. Conclusione. Il messaggio è chiaro. Tu hai bisogno di Gesù per essere reso puro eternamente. Tutti noi. abbiamo bisogno, come questo uomo lebbroso. Questo uomo era ovvio che lui aveva bisogno di essere purificato, perché esternamente aveva una malattia incurabile, ma tutte le persone al mondo hanno una malattia incurabile ed è il peccato. Ma Gesù può renderti puro. Lo può fare perché lui ha pagato per la nostra purificazione, divenendo egli stesso peccato per noi, per rendere noi giusti. Se tu crederai in lui, se ti affiderai a lui come tuo unico salvatore, tu devi riconoscere che lui è il Signore Dio incarnato, il tuo creatore, il salvatore onnipotente. Lui non solo può salvarti, ma vuole lavare via ogni tuo peccato per renderti puro dal male che è nel nostro cuore. E quindi vieni a lui in piena fede ed egli ti salverà. Un giorno poi egli farà tutte le cose nuove e noi non lotteremo più con le malattie, non lotteremo più con questa carne corruttibile. Un giorno lui farà tutte le cose nuove, come ha promesso, le cose che lui ha scritto in passato, che si sono avverate, e le cose che sono scritte, che si avvereranno, accadranno. Lui ci ha promesso che farà tutte le cose nuove, incluso i nostri corpi che diverranno incorruttibili. Ma già da oggi la tua anima può essere vivificata per sempre. Se devi essere salvato, se non sei certo della tua propria salvezza, vieni a lui in fede oggi come questo lebbroso e sii mondato. Per il credente, domanda: sei stato purificato? Sei stato salvato? Allora glorifica il Signore come egli è degno di essere glorificato per quello che lui ha fatto. Preghiamo insieme.